Mentre siamo in onda è partita la prima parte della manifestazione per il Leoncavallo a Milano e più tardi ci collegheremo in diretta con uno dei nostri inviati. Da oggi al 21 settembre Bergamo Alta ospita la 15ª edizione del Landscape Festival New Urban Ecosystem. Un festival che guarda il futuro delle città, la necessità di ripensare gli spazi urbani come ecosistemi sostenibili e inclusivi. Non è stato il mare, 10 anni di Sea-Watch alla fabbrica del vapore. E lì si aprirà lunedì il terzo episodio di Milano Città che Sale, dedicato a Licalbe Steiner, un grande, storico, prestigioso studio di grafica. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con le arti visive e i beni culturali con me, Tiziana Ricci. Ve lo ricordo sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Ieri è stata diffusa una lettera aperta degli artisti per il centro sociale Leoncavallo e per salvaguardare, o cercare di farlo, le opere che lo impreziosiscono. Gli artisti e le artiste che in questi decenni hanno contribuito a fare del Leoncavallo un luogo di produzione e condivisione culturale, si legge nella lettera aperta, difendono il valore delle loro opere, fanno notare che la Costituzione riconosce e tutela tra i beni fondamentali anche la proprietà intellettuale. La legge sul diritto d'autore prevede i diritti anche morali degli autori. Distruggere questo patrimonio senza coinvolgere appunto gli autori significa calpestarne i diritti. E alla vigilia della manifestazione del 6 settembre rivolgiamo, si legge sempre nella lettera, un appello alle istituzioni, ai media e ai cittadini. Riconoscere l'importanza del contributo artistico di Leoncavallo e degli artisti che vi sono passati lasciando un segno creativo, difenderne il valore culturale ed espressivo e tutelare la sua dimensione intellettuale come patrimonio comune. L'arte che nasce negli spazi condivisi è un valore per tutti, è uno strumento di pace che alimenta l'idea di una città più aperta, inclusiva e consapevole. Firmato gli artisti delle arti figurative, tra loro Frode, Teatro, Vandalo, Atomo Tinelli, Pao, Osmo, Ivan il Poeta, Microbo, Giacomo Spazio e sono solo alcuni. Ecco, questa la lettera che è stata diffusa e ovviamente l'appello alle istituzioni e ai media, ai cittadini, è un appello ideale, non è un appello che va firmato, però è l'indicazione della necessità di salvaguardare questo patrimonio artistico. Leoncavallo come patrimonio sociale, politico, ma anche artistico. Marco Teatro è uno degli artisti, l'anima della downtown che contiene i graffiti nei sotterranei del Leoncavallo ed è autore del libro HU 1993-2003 Happening International Underground, 10 anni di immaginario underground. L'Happening Internazionale Underground, che fu un appuntamento annuale della durata di 3 giorni, che si svolse appunto a Milano dal 93 al 2003, indipendente e autogestito, e che ha dato vita poi ai graffiti e a quel patrimonio artistico che adesso è in pericolo. Sentite l'intervista con Marco Teatro allora.
Adesso, a distanza di 20 anni, abbiamo appena fatto uscire un libro che racconta un po' la storia di Happening.
Esatto.
Comunque nell'ultima edizione, perché poi è finito nel 2003, c'era stata all'interno che questa iniziativa che andava a esplorare questa mostra, che andava a esplorare la street art, che ancora nemmeno si chiamava così, e si stava riproponendo al mondo, e era stata fatta appunto una jam con tutti gli artisti che erano stati invitati, che per vari motivi fortuiti è rimasta lì, sì, presente, ed è su questo l'argomento con cui poi è nata tutta la questione del downtown e questa attenzione da parte di tutti sulla, diciamo, la qualità di quello che si trova lì dentro.
Sì, sono opere,
come
sono
un oggetto unico. Non stiamo parlando di opere le più belle, stiamo parlando delle più significative per il momento storico in cui sono state fatte. Quindi non è che uno andando in downtown trova le opere migliori, degli artisti, trova però quelle importanti storicamente.
Certo.
Ed è questo il valore aggiunto della...
Sì, ricordiamo anche che...
Abbiamo intenzione di salvaguardare.
Che qualche tempo fa sono state restaurate, perché anche noi di Radio Popolare avevamo fatto un servizio su questo intervento di restauro.
Sì, sono stati fatti interventi il minimo possibile per fare in modo che non ci fossero ulteriori danni oltre quelli che il tempo aveva...
L'umidità, il tempo, certo.
Esatto. Mm. E poi è stato comunque immediatamente aperto
al pubblico,
nel senso che almeno una volta al mese si riusciva a fare una giornata in cui il pubblico poteva venire a vedere, a visitare i locali.
Senti, c'è un aspetto
proprio...
Sì, c'è un aspetto importante. Io mi ricordo già appunto quando abbiamo fatto questi servizi, si era parlato di chiedere un vincolo alla sovrintendenza perché potesse salvaguardare questo bene artistico, culturale, questo pezzo di storia, no? Però non avete ottenuto il vincolo, ma avete ottenuto un impegno da parte della sovrintendenza.
Esatto, allora la sovrintendenza ad aprile del 2023 fece un sopralluogo. Hanno effettuato sopralluogo nei locali e si sono resi conto anche loro dell'interesse che poteva avere questo spazio e hanno detto, cioè non hanno ovviamente giustamente messo un vincolo perché non era ancora il caso, visto che stiamo parlando di un argomento che è ancora attuale, in divenire e anche in fase di continua trasformazione, anche perché la street art è solo l'ultima corrente artistica dell'inizio di questo secolo, quindi una cosa che può essere già concluta.
Però voi avete un documento che dice che la deve dare il benestare la sovrintendenza per un eventuale smantellamento. Senza il benestare della sovrintendenza non si può fare questa cosa.
Sì, esatto. Quello che hanno detto è che i dipinti murali risultano sottoposti a tutela opus legis ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11 e 50 del codice dei beni culturali del paesaggio. Quindi essi non possono essere deturpati o danneggiati e o staccati per estensione o distrutti senza l'autorizzazione della sovrintendenza,
che per ora però non si è espressa, giusto?
Vuol dire che bisogna prima consultare loro, punto.
Esatto.
Non dice che se ovviamente non siamo passati alla fase di mettere un vincolo, anche perché ovviamente non aveva neanche senso farlo adesso. La questione è ancora molto calda, visto che questa improvvisazione che nessuno si aspettava di questo sgombero e probabilmente si vogliono astenere al momento da fare, cioè da dire cose.
Sì, vogliono essere più sicuri. Il libro dove tu racconti, perché tu sei stato un po' l'anima di tutta questa vicenda che ha portato alla Downtown a Leoncavallo, il libro è intitolato HIA, che è Happening International Underground
esatto.
Dal 1993 al 2003, 10 anni di immaginario underground. È un libro appena uscito per le edizioni In Your Face Comics, che è
esatto.
Una casa romana, se non sbaglio, giusto?
Sì.
Allora, dicevi che in questo libro tu racconti tutta la storia, quindi chi vuole saperne di più può vedere questo libro, ci sono le immagini e c'è anche il racconto.
Soprattutto immagini, perché ovviamente essendo un happening di arti figurative era necessario fare un libro di immagini, infatti abbiamo fatto un bel libro di ben 292 pagine, tutto a colori, con foto d'epoca, quelle che abbiamo trovato e immagini di cose che sono state esposte durante l'happening, ovviamente una piccolissima parte nonostante abbiamo 300 pagine. Perché ovviamente l'happening è stato enorme, hanno partecipato migliaia di artisti e sono state esposte veramente decine di migliaia di opere. Quindi giustamente questo è un riassunto, non può essere una cosa omnicomprensiva.
Beh, certo, per forza.
Però diciamo che è un bel libro che fa capire un po' come è stata questa esperienza.
Allora, questo per ricordare il valore che il Leoncavallo custodisce. E tra poco, poi più tardi, ci colleghiamo con uno dei nostri inviati alla manifestazione, vediamo come va, come sta andando. Nel frattempo noi ci spostiamo a Bergamo, sì, perché da oggi al 21 settembre Bergamo ospita New Urban Ecosystem. che è la 15ª edizione del Landscape Festival promosso dall'associazione Archetipos insieme al comune di Bergamo, e quest'anno partecipa anche l'Accademia Carrara. È un appuntamento che abbiamo sempre seguito perché ci sono sempre idee e proposte interessanti per quanto riguarda la necessità di ripensare gli spazi urbani in modo che siano ecosostenibili, inclusivi, resilienti. Allora, c'è sempre Piazza Vecchia a Bergamo Alta affidata a un grande architetto del paesaggio. Quest'anno è stato affidato a Sarah Price, garden designer britannica, che ha una visione poetica profondamente artistica. Infatti, se voi andate, vi consiglio di andare a Bergamo Alto in questo periodo, vedete che la piazza è stata trasformata con delle sorte di aiole che contengono ben pensate 9.000 specie di piante diverse, e lei le ha organizzate in modo molto artistico e molto poetico. È nota per la capacità di dar vita a giardini emotivamente coinvolgenti. Confermo, perché veramente lei poi lo ha detto nella presentazione, che le piante fanno bene al morale. Se siete giù di morale, vi tirano su. Lei ha coprogettato i Giardini Olimpici a Londra nel 2012, ha firmato tanti interventi importanti, insomma è una delle voci più autorevoli nel panorama del garden design contemporaneo, e si è ispirata, pensate, alle opere rinascimentali custodite all'Accademia Carrara. Da che cosa nasce questo progetto, questo allestimento? Quali sono le idee che stanno dietro a questo progetto?
I was really inspired by the museum, Academy Carrara, and just walking around and seeing the old masterpieces. Arriving here, seeing the way that nature was always in the background of...
La sua ispirazione dove l'ha presa? Dal museo, quindi dall'Accademia Carrara, dove appunto ha visto questi pezzi meravigliosi, queste opere d'arte meravigliose dei grandi maestri. Quando si arriva qua a Bergamo, quando un visitatore viene qua a Bergamo, si vede proprio la natura, i paesaggi, ma non solo nei paesaggi, anche negli spazi interni, quindi si vedono, si percepiscono i colori, i tessuti, anche dai dipinti. È un po' come se ci fosse un'atmosfera teatrale, lo si vede anche dalle mura, dalle vetrine dei negozi. È davvero una sorta di palco scenico, e per una persona che viene da fuori è un po' una sfida meravigliosa anche cercare di toccare con mano questa bellezza estetica. E poi lei dice è anche una sfida cercare di riportare la natura all'interno delle nostre città, anche perché adesso in questo periodo più e più persone si stanno spostando dalle parti rurali alle parti più urbane.
Per lo sviluppo delle città è possibile cambiare direzione e far entrare di più la natura nello sviluppo urbano?
Absolutely, it's vital, especially to mitigate climate change, and especially because we are lacking.
Assolutamente, è un punto vitale, fondamentale, in qualche modo anche per mitigare il cambiamento climatico, anche perché che cos'è che manca? Manca la connessione, che forse avevamo un tempo, con la natura, quando ad esempio si lavorava nelle parti più rurali.
Ma perché le nostre città si riempiono di grattacieli, di cemento? Ne vediamo poca di natura. Secondo lei qual è il motivo? Anche a Milano, per esempio.
Nature is more complicated, more mysterious. It's less instant than building a skyscraper. You plant a tree and you have to wait for the tree to grow.
Beh, perché la natura è di per sé complicata. Ed è anche misteriosa, e forse anche meno istintiva, anche perché è più facile costruire un grattacielo rispetto a piantare una pianta o un albero, perché le persone forse sono meno pazienti o comprendono di meno magari quali sono le necessità di una pianta, o anche per essere felici, per essere rigogliose, per crescere bene. Dunque è molto più semplice magari costruire un muro rispetto ad aspettare anche centinaia di anni per avere la forma meravigliosa delle piante.
Sarà anche un business, no?
Right.
Sì.
Sì, purtroppo. Mi sa che è la ragione principale. Vittorio Rodeschini è il presidente di Archetipos, la società che ha sempre promosso questo festival.
Quindicesima edizione vuol dire da una parte esserci arrivati, grazie all'aiuto di enti, istituzioni, scuole, ma anche della città, e dall'altra parte fare un primo bilancio per capire se queste visioni che stiamo cercando di proporre possono essere anche un po' più strutturate, possono anche...
E attuate.
In parte lo stiamo vedendo, ma sicuramente noi sogniamo un mondo in cui lo sono molto di più.
Allora, anche... alla luce di quello che succede a Milano, per esempio, questo è particolarmente interessante perché lo sviluppo della città dovrebbe tener conto anche dell'elemento natura, no? Invece sono sempre grattacieloni, cemento dappertutto. È attuabile? E quali sono gli ostacoli, secondo lei?
Guardi, la nostra visione è questa, che è l'unico modo che si ha, ce n'è uno solo, quindi non ci sono altre possibilità, è quello di formare una cultura che però non sia solo quella dell'architettura del paesaggio, ma sia anche del diritto del paesaggio, dell'economia del paesaggio, della botanica del paesaggio, cioè una cultura vasta che abbia al centro un nuovo modo di vivere i luoghi alla luce del fatto che siamo sempre di più e delle temperature rendono un po' inospitale il pianeta. Ma sicuramente se non si ha una cultura saremo sempre vittime del costruttore di turno o del politico
delle speculazioni.
Di turno, ma di qualsiasi altra cosa, siamo lì solo a farlo succedere. Una formazione diffusa invece può contrastare e soprattutto proporre un modello alternativo.
Quali sono gli ostacoli secondo lei?
Gli ostacoli sono il fatto che l'Italia ha smarrito questa cultura, l'ha smarrita da molti decenni. Pietro Porcinai fondò l'AIAP, con la quale quest'anno abbiamo costruito una partnership 75 anni fa, rispolverando una cultura che il nostro paese aveva insegnato al mondo ma che poi aveva dimenticato. Quindi siamo molto indietro, però abbiamo una storia talmente illustre che possiamo anche sperare di ritornare avanti.
Bisogna arginare la speculazione, cioè il dio denaro in genere riesce sempre ad avere la meglio, perché ho l'impressione che per realizzare progetti come questi bisogna rinunciare un pochino a guadagni esagerati.
È un'impressione completamente sbagliata.
Ah, bene.
Perché noi abbiamo le esperienze di alcuni paesi, per esempio del nord Europa, che non disprezzano il denaro, ma che hanno una visione diversa. E anzi, è addirittura il cliente che esige un certo tipo di luogo progettato con una certa identità, con il rispetto dei valori ambientali, con il rispetto dei valori paesaggistici. È proprio qui il punto. Se questa cultura diffusa manca e non la troviamo negli enti, nelle istituzioni, nelle scuole, nelle persone comuni, è impossibile avere un'idea alternativa, ma è un'idea complessa, non si costruisce in 5 minuti.
C'è anche per quanto riguarda questo festival la collaborazione dell'AIAP, come avete sentito, che è l'Associazione Italiana Architetti del Paesaggio, e io ho parlato con il presidente Simone Zenoni perché appunto è interessante capire che spazio viene dato a loro, alla loro opinione quando si lavora allo sviluppo urbanistico.
Simone Zenoni, sono presidente di AIAP Lombardia.
Ok, architetti paesaggisti.
Sì, l'Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio.
Allora, volevo domandarle, ma è difficile partecipare allo sviluppo urbano delle città per voi architetti? No, perché siccome le città le vediamo cementificate in tutti i modi, piene di grattacieli.
È difficilissimo. Stanno un pochino cominciando adesso a capire che
La cultura.
Sì, che c'è bisogno di natura in città, purtroppo spesso lo si fa un pochino ingenuamente, anche forse appunto senza sapere esattamente cosa si voglia fare.
Ma qual è l'ostacolo? Economico, nel senso che si guadagna di più a costruire cemento?
Sicuramente sì, Milano insegna, no, in questo momento. Come si è proprio capito male, interpretato male il concetto di urbanistica, secondo me, e c'è stata davvero, secondo me, una sorta di non so come dire, cessione a una speculazione, probabilmente anche pressioni finanziarie talmente forti che anche la politica non è stata in grado poi di controllare.
Però è una visione miope, perché poi quando ci sono quegli eventi dei cambiamenti climatici eccetera, la città ne risente parecchio, si allaga, non
sì.
assorbe l'acqua, non...
assolutamente sì. E io penso che sono convinto che Milano abbia il potenziale non solo economico ma culturale, professionale, per come dire, invertire questa rotta, cioè per cambiare completamente la visione.
Cosa occorre? Cambiamento culturale?
Occorre un cambiamento culturale sicuramente, sì, politico anche, cioè politico-culturale direi, perché bisogna che la politica questa cosa la capisca bene. Bergamo è più piccola, è più facile.
È già un paesaggio diverso.
È già un paesaggio diverso, è circondata dal verde, dal paesaggio, e quindi diciamo che questi problemi non si sentono, anche se qualche errore è stato commesso anche qui, secondo me.
Ho sentito che ha accennato a un appuntamento importante con le donne, architette, paesaggiste.
Assolutamente sì, siamo orgogliosi di questo, con la mia collega Giuliana Gatti, che è la vicepresidente della sezione Lombardia, qui in Sala dei Giuristi, sopra Piazza Vecchia, il 10 settembre alle 9 del mattino ci sarà questo talk dove ricorderemo attraverso chi le ha conosciute, parenti, figli, ma anche vivaisti che le hanno e hanno lavorato con loro, Maria Teresa Parpagliolo e Elena Balsari, che sono due importantissime pioniere del paesaggio italiano. Se ne parla pochissimo perché
Non si conoscono
quasi i paesaggisti uomini, figuriamoci se conosciamo le paesaggiste donne, no? In un mondo maschilista come il nostro. Eppure, siccome hanno fatto delle cose bellissime anche a Milano hanno lavorato molto. A Milano, per esempio, si sono occupate della sede della Mondadori, hanno collaborato con Pietro Porcinai e altre cose, altri progetti che verranno raccontati qui, appunto.
Avete voluto dare visibilità?
Sì. Sì.
Al talento femminile?
Sì, al talento femminile che qui viene riproposto con Sarah Price, che secondo me ha fatto un lavoro straordinario, di grande raffinatezza e sensibilità. A me è piaciuta molto lei perché non è una di quelle paesaggiste che diciamo si danno molta importanza. È una persona umilissima che ha lavorato 7 giorni su 7 lei fisicamente qui, sotto la pioggia, con le sue amiche, colleghe bravissime anche loro. Ha fatto un lavoro pazzesco.
Allora, abbiamo sentito il presidente di AIAP, l'Associazione degli Architetti Paesaggisti, e adesso invece ci spostiamo all'Accademia Carrara, che quest'anno partecipa per la prima volta a questa manifestazione con gli Orti Tintori, che è un progetto dell'artista Paolo Chiasera, lui è di Bologna, classe 78, e ha creato due installazioni collocate tra l'interno e l'esterno, i giardini notturni nell'interno, una pittura a olio di grandi dimensioni, estremamente affascinante, ve lo dico perché è un'atmosfera davvero incredibile, una pittura di 26 metri a olio che coinvolge anche opere come quadri del Guercino, del Fantoni, del Procaccini, eccetera. E poi un altro lavoro in esterno, l'Orto Tintorio di Bergamo. Sono due installazioni e si riferiscono in qualche modo ai pigmenti pittorici che venivano usati anticamente. Com'è nata l'idea del giardino notturno, quello che vediamo giù in Accademia?
Il giardino notturno è un giardino che in realtà racconta la vita, perché nell'antica cultura matrilineare il bianco era simbolo della morte, poiché l'osso sbiancato a terra rappresentava il trapasso, laddove l'umidità, il nero, lo scuro rappresentavano la vita. Pensi anche alle caverne, no? I lascosi, tutto ciò che propiziava la caccia o la vita veniva fatto nell'oscurità.
Senta, e c'è questa grande installazione dove lei ha sistemato dei capolavori,
sì,
anche, no? Diciamone qualcuno.
Certo, beh, allora diciamo qua il grande onore, il grande privilegio è stato di poter lavorare con le collezioni permanenti della Carrara, e la direttrice Maria Luisa Pacelli e la curatrice Elena Volpato hanno selezionato una serie di opere che normalmente sono delle
collezioni. Non le ha scelte lei, no, no. La direttrice?
Sì. Sì, io ho dipinto lo spazio che ha favorito questo dialogo con le collezioni scelte dalla direttrice e la curatrice, opere che spesso non hanno magari una possibilità di essere viste, poiché magari non inerente a una mostra o un'altra, e quindi il giardino diventava anche uno spazio, se vuoi, di libertà per portare alla luce col capolavori non sempre esposti nelle sale.
Invece su di... Allora, fino a gennaio potete vedere all'Accademia Carrara le installazioni di Paolo Chiasera, di cui abbiamo parlato con l'artista, mentre il Landscape Festival prosegue a Bergamo Alta, al Lavatoio, fino al 21 di settembre, con una serie di appuntamenti che potete trovare nel sito landscapefestival.it una serie di appuntamenti molto interessanti, convegni, incontri con architetti paesaggisti. E adesso noi ci colleghiamo con, come vi avevo detto in apertura, con la manifestazione per il Leoncavallo e con il nostro Roberto Maggioni, che... Dove ti trovi, Roberto?
Buongiorno Tiziana, io mi trovo al corteo, al preconcentramento dello spessore dei centri sociali, che è partito attorno alle 13 da Stazione Centrale di Milano. Adesso siamo in via Melchiorre Gioia, all'incrocio di Gioia, dove c'è la metropolitana, dove in questo momento gli attivisti e le attiviste dei centri sociali hanno occupato, sono entrati nel cantiere del Pirellino, uno dei grattacieli finiti sotto inchiesta dell'urbanistica di Milano, il grattacielo di proprietà di Coima. In questo momento hanno calato un enorme striscione con scritto sopra: contro la città dei padroni, occupa, resisti, organizzati. Questo è il primo striscione, ma adesso ne stanno calando anche altri praticamente dal cima del grattacielo di questo Pirellino. Sono saliti con fumogeni, passamontagna rosa, striscioni, fuochi d'artificio. Adesso forse senti in sottofondo anche...
Sì, sentiamo.
Spostarmi un pochino, e quindi è un momento nel quale sostanzialmente, ecco, questo spezzone, che è quello più critico anche nei confronti del modello Milano, ha scelto simbolicamente uno di quei palazzi finiti al centro dell'inchiesta della Procura di Milano per dare un segnale alla città. I centri sociali dal 2015 che criticano il modello Milano, quindi insomma sono temi non nuovi per chi frequenta quegli spazi, però oggi ci sono arrivati anche altri giornalisti, osservatori, la procura stessa, che contesta anche delle ipotesi di reato. Qui tutti hanno spiegato che come dire, non sono i reati la cosa che interessa qui, ma sono le ricadute sociali di un'urbanistica che secondo loro in questi anni ha favorito i grandi gruppi immobiliari a discapito invece delle persone normali, di chi a Milano deve campare del suo lavoro. Quindi Titti, qui ci sono 3-4 mila persone di tutti i centri sociali di Milano. Non sono arrivati qui i centri sociali che arriveranno da fuori città, perché...
Ah, quindi devono arrivare, Roberto?
Esatto, erano un po' tutti in ritardo, quindi sostanzialmente hanno dato appuntamento al concentramento vero e proprio del corteo di oggi per il Leoncavallo, che è alle 14.30 in Porta Venezia. La partenza prevista del corteo è attorno alle 15, lì si stanno già radunando. Adesso ci sono anche le associazioni, l'ARCI, la CGL, l'ANPI, un centinaio, oltre 100 delle associazioni che hanno aderito a questa giornata di protesta nata con lo sgombero da parte del governo del centro sociale Leoncavallo, ma che poi si è allargata ad altri temi, ovviamente, perché è uno sgombero che è avvenuto comunque nella città di Milano, e quindi si parla in questo corteo,
certo,
questo pomeriggio, anche di come si vive a Milano.
Senti, dove arriverà il corteo? Perché lì so che c'era un po' di un grande punto di domanda. Tu lo sai com'è il percorso, dove arriva?
Sì, allora ecco, dalle 15 poi partirà il corso da Porta Venezia, andrà verso Porta Romana, poi salirà verso via Sforza e da lì raggiungerà poi Piazza Fontana. C'è una prescrizione del questore a non raggiungere poi Piazza Duomo almeno fino alle 17, perché è prevista una iniziativa della diocesi di Milano, però appunto sono già stati presi contatti per terminare il corteo.
E speriamo che Piazza Fontana riesca ad accogliere tutta la gente che sembra essere numerosa, vero?
È uno dei temi è quello, infatti, rischia di creare un...
Perché è piccola Piazza Fontana rispetto a Piazza Duomo, è piccola.
Piazza Fontana è piccolina, per cui insomma già nei giorni scorsi, quando ci sono stati contatti con la questura, si era parlato della possibilità che poi insomma si dovrebbe realizzare di finire il corteo in Piazza Duomo, verosimilmente dopo le 18. Un lungo pomeriggio. Che
per non disturbare i turisti anche, no?
No, questo non lo so. No, c'era un'iniziativa della diocesi legata anche al giubileo, avevano insomma dei pellegrini fino alle 17 in Piazza del Duomo, però appunto poi il dialogo con la questura dovrebbe insomma da quello che ci hanno detto gli organizzatori portare poi il corteo a spostarsi da Piazza Fontana a Piazza del Duomo, fare quei pochi metri che separano le due piazze e concludere poi alla manifestazione lì.
Va bene. Senti, mi sembra che tutto si stia svolgendo con una certa tranquillità, giusto?
Sì, anche questa azione è stata fatta senza l'intervento, diciamo, della polizia, non c'è stata nessuna opposizione. Adesso stanno cercando di appunto calare questi striscioni dal Pirellino, poi sui social, sui siti internet si vedranno le foto, perché sono piuttosto scenografiche. Il Pirellino è una struttura piuttosto grossa e alta, quindi insomma chi è di Milano la conosce, qui all'incrocio di Gioia, di fianco ai palazzi, ai nuovi palazzi di Porta Nuova, dell'Unicredit e gli altri, e quindi è piuttosto scenografica come azione. Credo che durerà ancora un po', perché appunto questo calare gli striscioni non è ancora terminato.
Va bene, senti Roberto, io ti ringrazio moltissimo e l'appuntamento è tra un po' per la diretta, vero? Noi abbiamo diversi inviati, quindi vi racconteremo tutto quello che sta succedendo.
Esatto, subito dopo i girasoli dalle 14 con collegamenti e poi una diretta vera e propria anche dalle 16.30, ma dalle 14 saremo in diretta con collegamenti dalla piazza, che per il momento è questa dei centri sociali, e poi alle 14.30 circa raggiungerà gli altri in piazza, gli altri in Piazza Fontana, in Porta Venezia.
Porta Venezia. Grazie Roberto Maggioni, buon lavoro.
Grazie, grazie.
Ciao, ciao.
Aber lama risti kota stock war instigator rota solti solti bi bi na tu solti na tu costa bravo a la mi dai no na caccia morti na tu a la lascia bi la son ponte calo si bi a a corsi fala aba lama risti.
Non è stato il mare. 10 anni di Sea-Watch è una mostra ospitata alla Fabbrica del Vapore in Sala Messina, che è quella, lo dico per chi ha poca dimestichezza, attraversate tutto il cortile, superate il bar e questa sorta di piccolo tunnel, e è sulla sinistra, Sala Messina. E dicevo, ospita la mostra di 10 anni di Sea-Watch.
Libyan Navy, we are almost Coast Guard. This is Libyan Navy, stop your engine. It's our order to you to stop your engine.
10 anni fa, Sea-Watch cominciava una storia di vite salvate nel Mediterraneo, difesa dei diritti umani e resistenza in mare. Oggi, in una mostra, raccontano ciò che hanno visto, ascoltato e vissuto. Foto, video, performance e tanti incontri per tutto il mese di settembre. E la tela originale firmata dalla street artist Laika Giorgia Linardi è la portavoce di Sea-Watch.
Sì, il titolo della mostra è Non è stato il mare con la S maiuscola, perché non è un verbo, è un'istituzione. Un'istituzione che nel mare ha attuato politiche che sono di fatto politiche di abbandono, politiche di respingimento. E questa è un po' una mostra anomala. Parliamo dell'Italia e parliamo dell'Europa, perché ricordiamo che le politiche nel Mediterraneo, in particolare l'accordo bilaterale tra l'Italia e la Libia, che quindi riguarda le politiche applicate nel canale di Sicilia, è stato sottoscritto con la dichiarazione di Malta anche dall'Unione Europea. E lo stesso vale per l'accordo tra Unione Europea e Turchia, per l'accordo tra Unione Europea e Tunisia, quindi uno schema che si va replicando dal 2016 a questa parte. Noi siamo in mare dal 2015 a questa parte, abbiamo contribuito al soccorso di oltre 47.000 persone in questi 10 anni, e però oltre 30.000 invece sono morte, annegate o risultano disperse nel Mediterraneo. E da qui appunto il nome della mostra, che nonostante marchi un anniversario non vuole essere una mostra celebrativa.
Un monito.
È un monito, noi riteniamo che non ci sia nulla da festeggiare, perché 10 anni fa mai avremmo pensato che oggi saremmo stati qui con la situazione attuale nel Mediterraneo. È impossibile non ricordare che parliamo di tutti i punti del Mediterraneo oggi come mai. E quindi è una mostra che vuole essere soprattutto informativa e per noi un atto di messa a terra. Io credo che oggi come mai sia importante creare un contatto, una stretta tra la società civile in mare e la società civile a terra, e quindi per noi questa mostra rappresenta veramente il gesto del soccorso, quella stretta di mano tra chi è soccorso e chi ti tira su dall'acqua, che sigilla un'alleanza che deve far paura al potere, e fa paura al potere, perché altrimenti non verrebbero applicate queste politiche che fanno di tutto per impedire che questo gesto avvenga. E quindi la nostra risposta è essere qui oggi per cercare di raccontare cosa succede, raccontare quello che si vuole nascondere attraverso una mostra transmediale immersiva con informazioni, immagini, video, audio, oggetti e una serie di eventi che vedranno varie,
cioè incontri, farete
incontri, eventi, performance che vogliono portare diverse tematiche attorno al soccorso in mare, a guardarsi, a incontrarsi, quindi veramente un luogo che vuole diventare punto di incontro di una comunità resistente.
In questi giorni abbiamo visto partire le navi. Non è stato il mare, 10 anni di Sea-Watch alla fabbrica del vapore. Se volete conoscere il calendario degli appuntamenti, andate nel sito di Sea-Watch, Non è stato il mare, la mostra alla fabbrica del vapore, e lì trovate tutto quanto. Questi ultimi minuti vorrei dedicarli a una piccola anticipazione, perché abbiamo dovuto un po' sconvolgere il nostro programma per via della manifestazione per il Leoncavallo, però volevo darvi una piccola anticipazione della mostra Le Calbe Steiner Ricerche, curata da Giovanni Baule e Anna Steiner, che è il terzo appuntamento con la rassegna Milano Città che Sale, che è una mostra episodi curata da Scalpendi, dalla casa editrice Scalpendi. Abbiamo intervistata Anna Steiner, e poi l'intervista completa la sentirete lunedì a Cult nella fascia culturale verso le 12:15.
Come raccontate questa esperienza grandiosa, no? Nella grafica, nell'arte?
Subito rispondo sul nome strano,
sì.
Le Calbe. È un unico nome per entrambi, perché in realtà questa mostra, come titola la mostra più generale, comprensiva anche degli altri cosiddetti episodi che raccontano Vittorini, Testori, appunto Le Calbe, e poi il gruppo del laboratorio di comunicazione militante, poi Milano 80, questa serie è incentrata su Milano,
sì.
E questo nome Le Calbe era il nome proprio utilizzato da tutti gli amici per chiamare entrambi, erano chiamati i Le Calbe. Ho tantissimi carteggi delle personalità che sono citate in mostra, tipo Paolo Grassi, direttore del piccolo teatro, piuttosto che Feltrinelli, inteso come Gian Giacomo, piuttosto che Giulio Einaudi, piuttosto che Vittorini, si rivolgono in questi carteggi a Eli Kalb. Questo nome li unisce e fa ragione, diciamo, fa giustizia del fatto che hanno lavorato sempre insieme. Quindi si racconta una storia di due personalità che insieme, sia nella vita che nella professione, hanno contribuito con gli altri amici intellettuali, professionisti di varia natura, a dare un segno alla cultura in generale, particolarmente alla cultura milanese.
Sì, è uno dei più, anzi forse il più grande studio di grafica, e come diceva Anna Steiner, che ha unito arte, grafica, fotografia e cultura. E questa mostra si aprirà lunedì 8 settembre alla Fabbrica del Vapore in Sala delle Colonne. Eli Kalb e Steiner, ricerche. E potete sentire il servizio completo a Cult lunedì. Perché noi qui abbiamo finito, il nostro tempo è terminato. I Girasoli vi dà appuntamento a sabato prossimo, sempre dopo il notiziario verso le 13:20. Un caro saluto da Tiziana Ricci.